cambiamo decisamente atmosfera, ma rimaniamo nel mondo della musica italiana perché siamo in linea con il nostro primo ospite, Gabriele Ciampichetti degli AI. Benvenuto Gabriele.
Grazie, ciao a tutti.
Dunque, tu sei qui a raccontarci tutto del vostro album di esordio che si intitola Manuale Illusione. Allora, raccontaci un po' come nasce questa band che ha un suono veramente molto bello, molto interessante. Anche il nostro Gianluca Polverari ha recentemente passato proprio tutto quanto l'album nel suo programma, che mette insieme un album del passato e un album del presente. Ovviamente voi siete quello del presente, insomma, volendo anche quello del futuro. Ma raccontaci un po', ecco, come nasce questo progetto, a partire dal titolo, ma che significa AI?
AI è una delle espressioni del dolore utilizzata soprattutto nelle graphic novel, che ha una licenza grammaticale, che è questo AI stacca, perché appunto, insomma, nella lingua italiana, insomma, ci vorrebbe l'H. Certo. Però molto spesso trovo nei fumetti, insomma, lo trovo scritto senza H. Di conseguenza mi aveva sempre incuriosito, no, questa licenza poetica, come se nei fumetti il dolore facesse un po' meno male, cosa magari anche vera. E poi c'è l'intelligenza artificiale, c'erano un sacco di connessioni su questo nome, e a noi abbiamo aggiunto questo punto esclamativo, perché poi in uno dei nostri versi, in Pergamena, nel brano che chiude l'album, uno dei versi è: non sai quante volte ti perderai, con questo punto esclamativo finale, e tornava questo AI, e da lì abbiamo deciso di chiamarci AI, anche perché volevamo un nome molto breve, e lo abbiamo trovato.
Beh, certo, rimane impresso, insomma. E voi siete nati nella primavera del 2020, insomma, un periodo non proprio semplice per nessuno, tanto meno per i musicisti. Ma come è nata appunto questa idea di creare un gruppo del genere?
Ma quando ho iniziato a sentire quel senso di galleggiamento che stavamo un po' vivendo tutti quanti, proprio nella prima pandemia, nella prima chiusura, nel marzo del 2020, alla fine di quel periodo lì ho chiamato Stefano, il mio batterista di una vita, e gli ho chiesto di tornare a suonare un po' per rispondere, diciamo, proprio a quelle sabbie mobili che si stavano aprendo ai nostri piedi. E lui c'è stato, stava sentendo un po' le stesse sensazioni che sentivo anche io, e da lì abbiamo iniziato proprio ad andare in sala prova e utilizzare la musica un po' come terapia, cosa che tra l'altro facciamo un po' da sempre, visto che io lavoro al di là di, diciamo, del mio lato compositivo, all'interno della musica, proprio come promoter.
Ah, certo.
E per cui insomma, ho ritirato fuori il mio lato compositivo proprio per cercare di far uscire un po' tutte quelle sensazioni che stavano nascendo e per esplorarmi un po', per entrare in profondità, e mi ha aiutato tantissimo, tant'è che le sonorità che sono uscite, diciamo, sono dei tempi molto lenti, delle atmosfere un po' notturne, sono appunto un po' la risposta a quel periodo lì.
Certo, poi voi avete utilizzato anche degli strumenti particolari come la viola, i fiati, ecco, questo è stato un secondo momento?
Noi sì, abbiamo prima fatto, diciamo, in due, in sala prove tra di noi, tutta una parte, diciamo, legata all'improvvisazione, che aveva appunto lo scopo di lasciarci molto andare, e tra l'altro questo spirito qua l'abbiamo tenuto anche nelle fasi di registrazione, dove ci siamo presentati con un canovaccio su ogni brano, ma fondamentalmente poi abbiamo improvvisato molto su questi
Bello.
Brani, proprio per far fluire un po' tutto il nostro sentire di anche quel momento lì. Successivamente, volendo anche un po' tirare fuori tutte le influenze che ci avevano portato alla stesura di questo disco e alla, diciamo, composizione del nostro suono, siamo andati a coinvolgere altri musicisti che, insomma, per noi erano fondamentali per raggiungere proprio lo scopo e il suono finale, per cui si sono aggiunti flauto traverso, sax, clarinetto basso e la viola, che hanno proprio, diciamo, dato l'ultimo l'ultima veste al disco, che poi è quello che insomma tutti in questo momento possono sentire.
Certo, certo. E poi c'è anche una voce che voi però avete un po' utilizzato come uno strumento, raccontate insomma che l'avete proprio suonata, come diceva, se non sbaglio, Demetrio Stratos al tempo, insomma, suonare la voce.
Sì, cantare la voce è stato proprio un altro aspetto fondamentale di questo disco, perché noi abbiamo un po' anche il piglio cantautorale, visto che volevamo mettere anche questo aspetto all'interno del nostro disco e volevamo che i nostri testi fossero il più densi possibili per proprio insomma anche lì raccontarci, metterci un po' a nudo. È stato molto strano perché io in questo disco ho proprio sentito l'esigenza di mettermi un po' a nudo, di proprio mettere un po' in piazza le mie cose, non so perché è successo, ma l'ho sentito e mi è venuto molto naturale farlo. E poi insomma ci serviva una voce poliedrica che avesse differenti registri e che potesse attraversare questi brani rappresentandoli un po' ognuno per la veste che volevamo tirare fuori. E Luca Fattori, che proprio possiede insomma ha una tecnica vocale molto importante, ma anche una presenza vocale insomma fondamentale, e con lui siamo riusciti a limare ulteriormente questo disco e a raggiungere proprio il risultato che speravamo di ottenere.
Certo, certo. Poi ecco, è stato registrato negli studi del Locomotive Club di Bologna, che diciamolo insomma è un luogo proprio storico, no? Credo che in un momento come questo, in cui si cerca di far ripartire anche la musica indipendente, sia molto molto importante e molto bello anche far progredire, far andare avanti anche locali storici, no? Che a volte rischiano di poi non farcela, viste le difficoltà di questo periodo. Insomma, il Locomotive è un posto molto bello. Com'è stato per voi registrare lì?
Ma guarda, io praticamente ci vivo, è la mia seconda casa, ecco. Per cui non potevo fare altrimenti che registrarlo qua, tra l'altro con uno dei fonici più bravi d'Italia, fammelo dire, che si chiama Giovanni Vanni Garoglia, che è il fonico del Locomotive.
Certo.
E che ha proprio saputo interpretare un po' i suoni che volevamo far uscire. E per cui il Locomotive ha uno studio di registrazione, noi l'abbiamo proprio sfruttato in tutte le possibilità che ha, e grazie anche appunto all'esperienza di Giovanni.
Certo, certo, infatti noi ricordiamo sempre che un disco non lo fanno solo i musicisti, lo fanno anche appunto i fonici, i produttori, quando ci sono le location dove si riesce a suonare, perché appunto suonando tutti insieme, improvvisando, non puoi fare le cose uno alla volta con lo studietto di casa, insomma è anche bello recuperare questa dimensione, no, del suonare live, che un po' è stata difficile in questi ultimi anni. Ma a proposito di live, ecco, io so che voi lo presentate proprio al Locomotive il 6 maggio, ma ho visto anche che suonerete anche prima qui a Roma al Monk. Ci vuoi raccontare che succederà?
È successa questa cosa molto bella, cioè che Giorgio Canali e Rosso Fuoco hanno sentito questo disco, gli è piaciuto molto e ci hanno proposto per la data di Bologna, che è Release Party del 6 maggio, di aprirci il concerto. Chiaramente noi abbiamo detto di sì, molto contenti, e non hanno fatto solo questo. Giorgio tra l'altro ha fatto anche un video promozionale per cercare di promuovere questa data, ma ci ha anche chiesto di aprirgli la data che avrà a Roma il 4 maggio al MOC, e noi chiaramente insomma siamo molto contenti di venire a trovarvi a Roma.
E anche noi siamo contenti, vi verremo senz'altro ad ascoltare. Quindi diciamo, finora c'è stata qualche uscita live, oppure quella del 4 è proprio la primissima super...
È la primissima, abbiamo fatto a porte chiuse una sessione qua al Locomotive, giusto per avere insomma un po' un riscontro live nostro personale, che poi abbiamo anche pubblicato su YouTube, però con del pubblico il 4 maggio sarà la prima data.
Beh, fantastico, allora vi diamo appuntamento il 4 maggio per questo doppio concerto AI e anche Giorgio Canali e Rosso Fuoco. E con che formazione sarete sul palco? Dicci un po', ci saranno tutti oppure sarete in trio?
Saremo per tutto il tour sempre in trio, non abbiamo ancora l'economia per poterci portare in giro diciamo tutti i musicisti che hanno collaborato a questo disco. chiaramente a un punto d'arrivo che ci immaginiamo, ci piacerebbe raggiungere presto, però insomma intanto ci adattiamo a quello che si riesce a fare.
Ma certo, assolutamente, l'importante è suonare, è girare per l'Italia, portare la vostra musica, che appunto, come ci hai raccontato, è una sintesi, no? Di improvvisazione, di espressione, anche però di cantautorato, no? Questo è importante, perché è una parola che ad alcuni fa un po' paura e a voi no, per fortuna.
No, assolutamente, guarda,
meno male.
Noi abbiamo dei cantautori in Italia incredibili che tra l'altro io insomma molto spesso ritorno a loro, non so per quale motivo, ascolto tantissima musica ma ogni tanto mi viene da tornare a loro. Sto parlando di Battiato, ecco. Di De André, di Dalla e questa cosa insomma la faccio molto volentieri, è della musica che comunque mi aiuta sempre in differenti momenti della mia vita.
Beh, questo è importante dirlo, insomma, mantenere un contatto anche con la tradizione dei grandi cantautori italiani. Va bene, Gabriele, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori dove possono trovarvi in rete. Voi avete una pagina Facebook, hai punto esclamativo, però il punto è un punto, no?
Sì. Il punto è un punto esclamativo, invece è scritto per esteso.
Ecco.
Ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Invece se volete sentire il nostro album nelle piattaforme di streaming, ci trovate come AI, Ancona Imola, punto esclamativo, proprio il simbolo.
Benissimo, e noi poi dopo nel podcast metteremo tutti i link, così i nostri ascoltatori potranno seguirvi. Grazie Gabriele, allora ci vediamo il 4 maggio al Monk di Roma.
Grazie a te e non vedo l'ora di venire a
trovarvi. vi aspettiamo e adesso ci andiamo ad ascoltare in sequenza Manuale Illusione, che è la title track, e poi ci ascoltiamo Blue. Ciao Gabriele.
Ciao a tutti. Thank you.
la mano e mi tiri giù. Nelle profondità prive di gravità ho fatto un sogno strano, bloccato in un vulcano. Distingo il tempo che passa dal vuoto che resta. Il vento mi strappa come una busta che leva, si deforma qua e là mentre precipita giù. Nelle profondità prive di gravità. Se fossi il caos, sublimerei tutto, è possibile. Mi molla paranoia e riemergo su.